I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Parola di Dio.
Leggiamo insieme il Salmo 42 a pagina 20 del libretto. Salmo 42, pagina 20, inizia la parte lato pianoforte, risponde l'altra. Vai.
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre tutti continuano a dirmi: dov'è il tuo Dio?
Questo io ricordo e mi sento venir meno. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio.
In mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.
Perché sei così triste e così abbattuta, anima mia?
Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Gesù salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca perché venissero ad aiutarli, e si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù e disse: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Avete sentito questo brano che abbiamo letto? Più che una cronaca di quello che è successo, come spesso succede nei Vangeli, diventa l'occasione per parlare della missione. La metafora che viene adoperata non è granché, cioè, nel Vangelo ce ne sono delle più belle anche. A volte, quella volta che Gesù dice ai discepoli: «Voi siete la luce del mondo, il sale della terra, il lievito nella pasta». Sono metafore molto belle, se ci pensate. La luce non porta lei i colori, li fa esplodere, li tira fuori. Il lievito e il sale non si impongono, non lavorano per sé, si disfano per dare sapore alla pasta. Questo non ha avuto molta fortuna, questa metafora. D'altra parte, le metafore alcune riescono di più, alcune meno. Dire pescatori, insomma, non è tanto bello. Io non mi auguro di non sembrare un pescatore, uno cioè che tenta di accalappiare la gente. Poi, per di più, chi pesca, pesca per ammazzare. E qui invece nel Vangelo di Luca non è tradotto bene. Io non so il greco fino a questo punto, ma ormai lo dicono tutti, non è tradotto bene. Perché Luca probabilmente, non lo so, si è accorto di questa ambiguità della metafora del pescare. E allora, quando dice la battuta che qui è stata tradotta: «Non abbiate paura, d'ora in poi voi diventerete pescatori di uomini», il Vangelo di Luca non fa questo paragone tra pescatori di uomini, di pesci, e pescatori di uomini. Sposta, perché è brutto, come se ci pensi. Fino ad ora hai pescato in maniera surrettizia, pesci, d'ora in poi pesca uomini. Chissà che molti atteggiamenti della Chiesa nei secoli, che faceva battesimi forzati, che ammazzava chi non si voleva battezzare, pensate, a questo siamo arrivati. Ecco, per dire, non voglio dire sia colpa della metafora limitata, però di fatto se, questo è successo. Ecco. Luca invece adopera un'altra parola che tradotta fedelmente dovrebbe essere tradotta così: non temere, questo l'aggiungo io, fino ad ora siete stati pescatori di pesci per ammazzare, e questo c'è invece nel testo, d'ora in poi sarete pescatori di uomini perché vivano. Questa è l'aggiunta che fa Luca. Chi, quello dicevo, forse si è accorto dell'ambiguità che c'era nella metafora del pescatore. Ma lasciamo andare questo, comunque è già molto significativo anche mettere a fuoco questo. E poi avete sentito, ci si potrebbe tirar fuori 7-8 argomenti dal brano che abbiamo letto, come dire che se andate a pescare con la vostra logica non pescate nulla, se andate sulla mia parola allora la pesca è ricca. Quindi è questo probabilmente il significato che vuol trasmettere Luca in questo racconto. Ma insomma, l'argomento del Vangelo che tratta oggi è l'invio fatto da Gesù nei suoi discepoli a raccontare la lieta notizia. Con una parola ormai diventata più che di uso comune, cioè la missione, che vuol dire proprio dal latino invio, inviare. Non si accoglie, questa è l'affermazione principale del brano che abbiamo letto, non si accoglie la lieta notizia di Gesù per godersela e consumarsela privatamente, ma per diffonderla, per contagiarla. Qui il contagio è augurabile, ecco, per raccontarla. Quindi ogni cristiano è costitutivamente missionario. È difficile per noi oggi adoperare la parola missione e intenderla in maniera vergine, perché siamo condizionati dalla precomprensione con cui è stata intesa nei secoli. Quindi missionario, a me mi viene in mente la nave che va in un altro continente, mi viene in mente i frati che partono per territori sconosciuti. Bisogna dimenticare tutto l'immaginario che ci richiama la parola missionario e rileggerlo in modo critico a partire da Gesù. Tutti i testi antichi corrono questo pericolo, cioè che la precomprensione avvenuta nei secoli passati determini e condizioni la nostra comprensione di oggi. Va tenuto presente di come i cristiani hanno realizzato questo essere missionari, ma noi dobbiamo sempre ripartire da Lui, risalire a Gesù. E Gesù non ci aveva certo in mente le navi con missionari che andavano in un altro continente. Qui Gesù vuol dire che ogni discepolo di Gesù è per costituzione sua missionario. Quindi il modo di essere fedeli al Vangelo non è ascoltarlo, interiorizzarlo e poi scappare nel deserto a goderselo per conto proprio, scappando dal mondo che è peccatore, che è violento, crudele. Tu conosci questa lieta notizia per contagiarla agli altri. Non importa, lascia andare le navi e i frati o le monache che vanno in terreno di missione. Quindi di sua natura il cristiano accoglie e annuncia e racconta. Teniamo ben presente la differenza che c'è anche tra una speranza testimoniata e la volontà di far proseliti. Noi non siamo chiamati a aumentare il gruppo dei cristiani, lo si diceva proprio domenica scorsa. Gesù non è preoccupato di aumentare il suo gruppo. Vi ricordate quando corre da lui tutto trafelato Giovanni, l'evangelista Giovanni, e gli dice: maestro, maestro, abbiamo visto uno che adoperava il tuo nome per guarire. Ancora i medici non c'erano. Mi ricordo, Ippocrate di che secolo è? No, probabilmente Luca, l'evangelista Luca è un medico, quindi cominciano già al tempo di Gesù, anche in Palestina, a distinguere tra sciamano, guaritore e medico. E una volta quindi Giovanni corre da Gesù e gli dice: maestro, abbiamo visto uno che adoperava il tuo nome per guarire uno zoppo. Ecco, gli proibisciglielo perché non è del nostro gruppo. E Gesù sembra rispondere: va bene, ma il malato è guarito? Sì, allora basta, questo è lo scopo. Lo scopo non è che sia io a guarirlo, è che lui guarisca, che ricominci a vivere nella speranza, che ricominci a vivere grato a Dio della vita che gli ha dato. E qual è il contenuto dell'annuncio che questi cristiani, che abbiamo detto sono costitutivamente missionari, devono raccontare? Questo: guarite i malati, rispondete, asciugate le lacrime sul volto di chi piange, ridate speranza a chi l'ha perduta e dite loro: Dio vi è accanto, vi vuol bene, è vicino a voi. Con buona pace di tutte le nostre polemiche, a me da quando ero giovane mi hanno detto tante volte questo: ah, non tocca a te a impegnarsi per la giustizia e per la pace, te leggi il Vangelo, basta, il resto toccherà a chi ha i gruppi sociali, ai gruppi politici. Gli intralazzi politici no, i concordati no, non fanno parte del pacchetto del Vangelo, non competono ai cristiani, ma alzare la voce a favore dei piccoli e spezzare le catene che ci rendono schiavi, questo sì, questo tocca, poi toccherà altri gruppi, oggi l'abbiamo messo a fuoco bene questo, ecco. Dire agli uomini: Dio ti ama, il suo regno è vicino, è dentro la cornice di un gesto di liberazione, altrimenti sono parole vuote. Le guarigioni fatte da Gesù non sono accessori della lieta notizia, non so, come una sorta di captatio benevolenze per acquistare credibilità davanti alla persona, prima gli fa un piacere e poi mi ascolta più volentieri. No, fanno parte del messaggio. Il messaggio è che la malattia, la morte, la sofferenza c'è nel mondo, ma non risale. La morte c'è nel mondo, ma non risale a Dio. Non lo sappiamo. Altre volte verrebbe da chiedersi: ma Dio poteva fare un mondo con meno dolore di quello che c'è? Il dolore degli innocenti, per esempio. Come conciliarlo con un Dio che è amore e che noi si continua a chiamare onnipotente? Se io sapessi che c'è un Dio che può eliminare il dolore di un innocente e non lo fa, divento ateo subito. Non lo sappiamo questo. Qui non c'è che questo spazio, non può essere coperto altro che dalla fede. Anche Gesù l'ha provato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ha sentito lui anche. E poi conclude: nonostante tutto, nelle tue mani affido la mia vita. Questo spazio inspiegabile razionalmente non può essere coperto altro che dalla fede. Io credo che il Vangelo nasce lì. A volte, ragazzi, ve lo ricordate, ve l'ho chiesto a voi al catechismo, vi ricordate la scena della morte di Gesù? Gesù è in croce e la gente che è lì a un certo punto lo provoca e gli dice: vuoi che diventiamo tuoi discepoli? Scendi dalla croce, polverizza tutti i tuoi nemici e noi ti veniamo a Dio. Noi vogliamo un Dio forte. Che se ne fa di un Dio debole? Siamo noi abbastanza deboli. Se Gesù fosse sceso dalla croce, c'è un film di Carmelo Bene, me lo ricordo sempre, in cui racconta questo episodio e fa finta proprio che Gesù ascolti la provocazione e si schioda dalla croce. Si vede proprio Gesù che si schioda, scende giù, però è un sogno, non è la realtà. Se Gesù fosse sceso dalla croce e avesse vinto con una forza uguale e superiore a quella di chi l'ha condannato a morte, non saremmo qui, non sarebbe la nostra speranza. Il Vangelo nasce lì, quando la folla urla a Gesù: scendi dalla croce e crederemo in te, e la sua risposta è: Padre, perdonali, quelli che mi hanno condannato a morte non l'hanno fatto apposta, non sanno quel che fanno. Questa è la follia di un Dio che è amore. Se c'è un Dio così, c'è speranza anche per me. Questa è la la grande consolazione. Quindi alzati e cammina, che c'è spesso nei Vangeli, non è soltanto la descrizione di una guarigione, ma è un progetto pastorale. Le guarigioni sono segni che restituiscono armonia e libertà all'uomo, ma non lo incatenano. Sarà lui a decidere cosa farne di questa armonia ritrovata. E a volte, vi ricordate, è proprio Gesù che rifiuta che un guarito diventi suo discepolo. Sembra che abbia paura che da una dipendenza cada un'altra dipendenza. Fino ad ora è stato dipendente dalla malattia, ora che ti ha trovato chi ti ha guarito, qui sarà meglio stia accanto a lui, perché se mi ricapita almeno sono coperto. E Gesù, no, non voglio che tu diventi del mio gruppo. Vai e racconta a tutti la libertà che hai trovato. Quindi per il discepolo di Gesù si tratta non tanto di diventare del suo gruppo, ma di andare senza borsa, senza sandali, senza sacco, come dice lui, per le vie del mondo e perdonare, guarire, rimettere in piedi, dicendo: ecco, Dio è così. E mentre cammina per le strade del mondo, come Gesù, si scontra con le potenze di questo mondo, perché annuncia che Dio ha rovesciato i potenti dai loro troni ed ha esaltato gli umili, ha saziato di beni gli affamati e i ricchi, i sazi, li ha rimandati indietro a mani vuote. Ho detto si scontra con le potenze del mondo, ma non è tutto. Si scontra anche con le strutture psichiche di ciascuno di noi, perché la pulsione a possedere e a dominare ce l'abbiamo tutti dentro. Per quello Gesù fu rifiutato anche, perché non si presentò come l'onnipotente che risolveva tutti i problemi, ma come colui che contrapponeva alla violenza del mondo la fragilità dell'amore. Cioè, ve lo racconto sempre, ve lo ricordo sempre, c'è quel proverbio orientale che dice: Gesù ha fatto come l'albero del sandalo, che è un albero profumato, io non l'ho mai visto, ma insomma, e dice: fa come l'albero del sandalo che profuma di sé la scure che l'abbatte, la scure lo taglia e il sandalo per tutta risposta gli lascia il suo profumo, come la carezza di Gesù ai suoi nemici. E questa è la prima cosa importante, mi viene da dire, l'annuncio della lieta notizia di Gesù, della buona novella nei Vangeli, è sempre accompagnata da un gesto di liberazione, non è un discorso astratto. Ma altrove, un'altra cosa breve, poi termino subito. Altrove nei Vangeli si legge anche che Gesù ai discepoli che invia dice: gli dette potere sugli spiriti immondi ed essi scacciavano molti demoni. Che vorrà dire, al di là del linguaggio e della cultura ebraica, l'indemoniato? Io credo per noi oggi è quasi impossibile recuperare il significato vero e pieno dell'indemoniato. Chi era l'indemoniato per Gesù e per i suoi contemporanei? Quando Gesù dice andate e scacciate i demoni, avrà pensato ai suoi discepoli come a un esercito di esorcisti con l'acqua benedetta in mano che vanno, come ce ne sono anche oggi, purtroppo, secondo me, io non ho mai fatto queste cose e non ho mai mandato nessuno degli esorcisti, mi sembra di una banalità troppo elementare. Avrà pensato ai suoi discepoli come degli esorcisti con l'acqua benedetta in mano, o dei fratelli e a delle sorelle che, rinati dallo Spirito, lotteranno per vincere il male con la condivisione, col perdono, con l'amore, con la preghiera e con il digiuno. Questa è una scelta che va fatta. Essere abitati da un demonio, che potrebbe voler dire? Non potrebbe essere l'immagine culturale del popolo di Gesù per indicare le profonde paure dell'uomo, la paura della mancanza di senso, la paura degli altri, la paura della morte, i sensi di colpa, il non sapere se valga la pena vivere o no. non sapere se vale la pena mettere al mondo un figliolo o no, questi sono i fantasmi propri di ogni essere umano, di ogni tempo e di ogni luogo, che si esprimono in figure diverse, ma le pulsioni sono transculturali, vanno al di là di ogni cultura, ognuno ci avrà il suo modo di esprimerle, non saranno queste i demoni che ci abitano, le paure profonde che ci abitano, di fronte alle quali Gesù viene a fare delle proposte. Fra l'altro, dire di sentirsi abitati da un demone è di un'efficacia unica. Provate a domandarlo a uno schizofrenico cosa vuol dire per lui sentirsi abitato da presenze, lui che vive in maniera patologica questo aspetto. Nell'uomo ci sono archetipi, modelli di comportamento uguali in tutti, ma che indossano vestiti diversi a seconda dei tempi e dei luoghi. Quindi nel cacciare i demoni, secondo me, non è fuori luogo vedere, come dicevo prima, vedere cacciare i fantasmi e le paure dell'uomo che lo spingono allo scoraggiamento e alla violenza. Gesù viene a sfondare anche queste paure. Queste paure, questi fantasmi, come dicevo prima, sono propri dell'uomo, dal troglodita fino all'uomo primitivo, fino all'uomo tecnologico di oggi. Pigliano forme diverse, vestiti diversi, le paure sono le stesse. Perciò l'annuncio che il regno di Dio sta venendo e che tocca a tutti noi, a voi anche, testimoniarlo, non come me che fa l'omelia anche troppo uggiosa tutte le domeniche, ma lo dovete fare senza accorgervene, senza volerlo fare. L'annuncio che il regno di Dio sta avvenendo e che Dio ti è accanto, anche se talvolta non sembra, è dentro gesti di consolazione, di liberazione, di guarigione. Al tempo di Gesù guarire voleva dire rimettere le persone nella rete di relazione per vivere con dignità, perché la malattia era vista come una punizione per peccati commessi. Vi ricordate, lo domandano una volta a Gesù. Cioè, qui una persona mi pare un non vedente. Chi ha peccato perché lui sia non vedente? Lui o i suoi genitori? E Gesù risponde, né lui né i suoi genitori. Voi considerate il non vedente come il luogo dove esprimere la vostra solidarietà, il vostro amore, che veda con i vostri occhi. Questo è il miracolo che dovete fare. I lebbrosi non avevano bisogno soltanto di essere guariti dalla malattia, li buttavano fuori delle mura della città, perché pensavano che erano maledetti da Dio, non soltanto che erano infetti, li buttavano fuori, avevano bisogno quindi di ricostituire relazioni con i loro fratelli, con i loro amici, tornare a vivere con gli altri. Quindi, concludo, annunciare il Vangelo non vuol dire dare una dottrina, far imparare a mente una dottrina, vuol dire liberare la vita. Questo, se si potessimo riflettere insieme e riparlarne anche nei nostri incontri, non mi dispiacerebbe. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,